La storia in podcast di Focus.
Nonostante il sostanziale fallimento della guerra globale al terrore e dell'agenda di libertà già quando Bush lasciò la Casa Bianca a fine 2008, le amministrazioni che succedettero a Bush, prima quella di Obama per due mandati e poi quella di Trump, non riuscirono a districarsi del tutto dal quadro concettuale o quantomeno dal quadro operativo nel quale Bush aveva iscritto la politica estera USA. Nonostante il fatto che sia Obama sia Trump avessero una visione della politica estera americana molto diversa da quella di Bush. Obama riteneva che l'America dovesse far uso di tutta la sua leva internazionale, cioè la sua forza economico-militare, senz'altro, ma anche le alleanze, le partnership, la partecipazione in istituzioni e regimi multilaterali, per coinvolgere gli stati amici e spingere le potenze non allineate, come, o quantomeno non alleate, come la Russia e la Cina, in una gestione cooperativa, per quanto possibile, delle grandi sfide globali, il terrorismo, la proliferazione nucleare, i rischi pandemici, il riscaldamento climatico, l'economia globale. Obama però non ebbe la capacità di attuare questa visione, un po' per cautela personale e un po' soprattutto perché si trovò a gestire e in qualche modo smaltire il lascito molto pesante dell'amministrazione Bush. Gli impegni militari in Iraq e Afghanistan continuavano senza strategie di uscita definite. Di fatto mettendo Obama di fronte al dilemma se pagare il prezzo anche politico, visto la crescente impopolarità degli interventi in Iraq e Afghanistan, di una continua presenza in questi paesi, oppure correre il rischio di andare incontro a conseguenze imprevedibili di un ritiro. Obama ebbe in eredità anche la guerra al terrore e mentre abbandonò la retorica messianica della guerra globale al terrore, non rinunciò certamente al contrasto a gruppi islamisti radicali, affidandosi sempre più all'uso di droni guidati da remoto per colpire sospetti terroristi in quelle che erano dopo tutto esecuzioni extragiudiziarie, quindi una pratica estremamente controversa sul piano giuridico e anche su quello etico, visto che questi attacchi in Pakistan e in Yemen soprattutto causarono molte vittime fra i civili. In più, le priorità di antiterrorismo imposero a Obama di continuare a collaborare con governi alleati autoritari e repressivi. E per quanto Obama fosse riluttante a impegnarsi in interventi armati, continuava a subire enormi pressioni interne e anche da parte però dei paesi alleati degli Stati Uniti, soprattutto in Medio Oriente, perché ci fosse comunque una qualche forma di intervento, così come accadde in Libia e in forma più indiretta in Siria. Obama aveva ricevuto in eredità da Bush anche il problema iraniano, come accennavo prima, e si impegnò in effetti in un lungo processo diplomatico con l'Europa, la Russia e la Cina per risolverlo. E la questione fu di fatto risolta con un accordo nel luglio del 2015, che però si scontrò con una fortissima opposizione da parte dei suoi rivali politici nel Partito Repubblicano, che favorivano la linea intransigente dei paesi nemici dell'Iran e ma alleati degli americani, come Israele, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti. E questo indebolì la posizione di Obama, che non seppe costruire sull'accordo con l'Iran, sull'accordo nucleare con l'Iran, una politica americana verso il Medio Oriente e il Golfo che potesse davvero promuovere una specie di coesistenza pacifica o quantomeno non violenta fra Iran e rivali. E se ci ricordiamo di quanto fosse forte l'appoggio dell'amministrazione Bush a Israele e all'Arabia Saudita, ci rendiamo conto che un altro dei lasciti di Bush è stato quello di rendere molto difficile la definizione di una politica medio orientale degli Stati Uniti in alternativa all'allineamento alle posizioni di Israele e degli altri alleati nella regione. I legami con alcuni paesi arabi autoritari, che la guerra al terrore aveva rafforzato, resero per Obama molto complicato dare coerenza alla risposta dell'America alle primavere arabe del 2011. Tant'è che Obama oscillò fra posizioni molto contrastanti. In Egitto prima appoggiò la rivoluzione, poi acconsentì tacitamente alla controrivoluzione autoritaria da parte del presidente al-Sisi, si oppose ad Assad in Siria, ma si astenne dall'inviare truppe. Però si affidò a Emirati, Arabi Uniti, Arabia Saudita e Turchia perché comunque combattessero o quantomeno finanziassero forze che si opponevano ad Assad, forze che però sempre di più si radicalizzarono in un estremismo islamista e quindi diventarono problematiche di per sé. Appoggiò l'intervento franco-britannico in Libia contro Gheddafi con i risultati di creare di fatto un paese senza Stato dopo la rimozione di Gheddafi. Appoggiò i francesi in Mali. diede anche sostegno all'intervento dell'Arabia Saudita e degli Emirati in Yemen. Obama naturalmente però ritirò i soldati dall'Iraq, proprio poi fu costretto a farceli tornare per l'emergere della minaccia di ISIS nel 2013 e poi soprattutto nel 2014, e per questo forse si decise a restare, seppur a ranghi ridotti, in un Afghanistan in cui però i talebani conquistavano porzioni sempre maggiori del territorio. Obama ereditò infine da Bush anche una relazione molto conflittuale con la Russia, che precipitò ai minimi storici dopo la fine della Guerra Fredda, dopo la crisi ucraina del 2014. Medio Oriente ed Europa, i due fronti principali della politica estera di Bush, assorbirono così anche la gran parte delle energie diplomatiche dell'amministrazione Obama, che non poté così dare seguito al proposito del presidente Obama di spostare l'asse della politica di sicurezza americana verso il Pacifico, cioè verso la Cina. L'idea di Obama era quella di creare due grandi aree di cooperazione economica con l'Europa, con il famoso accordo di libero scambio e di cooperazione economica TTIP, e con i paesi del Pacifico, con la partnership transpacifica TPP, che due grandi aree, dicevo, di cooperazione economica che avrebbero di fatto forzato la Cina ad adeguarsi a standard e regole definite da Washington e i suoi alleati, senza che tutto questo dovesse per forza di cose scivolare in una competizione aperta con Pechino. Ma questo progetto di Obama fallì anche per la crescente ostilità agli accordi di libero scambio sia in Europa sia in America, opposizione che era cresciuta nel periodo successivo alla grande crisi finanziaria del 2008, che naturalmente non l'ho detto finora, ma rappresentò la principale priorità della presidenza Obama. Obama non riuscì quindi a cambiare rotta la politica estera americana, o quantomeno non riuscì a cambiarla del tutto. Ho parlato fin qui dell'ascito sul piano internazionale della guerra globale al terrore, ma non bisogna per questo trascurare l'ascito interno. Negli anni di Obama la polarizzazione politica si acuì ulteriormente, soprattutto a causa della crescente influenza dell'ala più conservatrice del Partito Repubblicano, in cui si diffonde una forte opposizione all'immigrazione, una certa diffidenza verso l'Islam, un'insofferenza verso una società multirazziale e il rifiuto di una società culturalmente permissiva. Più trasversale, quindi legato anche all'elettorato di sinistra, è la sfiducia verso il governo federale e l'elite da parte del pubblico, in parte anche alimentata dallo scandalo Snowden, che rivela l'alto grado di accesso a dati personali di cittadini americani da parte delle agenzie di intelligence e di sorveglianza federali. Insomma, il terreno politico è fertile per una iniziativa populista, ed è in questo quadro che si inserisce Donald Trump, che vincerà a sorpresa le elezioni presidenziali del novembre del 2016. Trump ha un'idea di politica estera più distante ancora da quella di Bush di quanto avesse Obama. Denuncia non solo l'interventismo liberale, ma anche la promozione della democrazia in generale. È apertamente ostile al multilateralismo e alle alleanze di lungo periodo degli Stati Uniti, così come la NATO, per esempio, ed è convinto che l'America non abbia alcun interesse a perseguire una leadership internazionale. Allo stesso tempo, però, Trump è persuaso che l'America debba mantenere la sua superiorità mondiale e che pertanto debba ridefinire i rapporti bilaterali con le altre potenze, sia quelle alleate sia quelle nemiche, in modo da piegarle al volere americano. La diplomazia sotto Trump lascia così spazio alla pressione e all'intimidazione, soprattutto per mezzo di tariffe e anche di sanzioni extraterritoriali. I due bersagli della politica estera di Trump, due bersagli principali, sono l'Unione Europea e la Germania in particolare, che Trump vede come un pericoloso competitor economico, e soprattutto la Cina, il grande rivale globale. Si tratta quindi, sulla carta, di un programma di politica estera che non ha niente a che vedere con quello di Bush, eppure neppure Trump riesce a liberarsi, o quantomeno a liberarsi del tutto, dalle maglie della guerra globale al terrore tessute quasi 20 anni prima, soprattutto perché non riesce, così come non era riuscito nemmeno Obama, a districare gli Stati Uniti dall'area del Golfo e del Medio Oriente, perché in quell'area vi sono paesi come Israele e i paesi arabi del Golfo che offrono appoggio incondizionato all'amministrazione Trump, appoggio che per Trump è importante anche sul piano elettorale. E questo allineamento a Israele e ai paesi arabi era stato, per quanto precedente all'amministrazione Bush, molto rafforzato, ricordo, dall'amministrazione Bush. E così Trump abbandona l'accordo nucleare con l'Iran, forse la più significativa novità di politica estera di Obama, il che porta a una ulteriore recrudescenza di instabilità e insicurezza in una regione già funestata da anni di conflitti, e conseguentemente porta alla necessità che gli Stati Uniti continuino a rafforzare la propria presenza nel Golfo e in Medio Oriente. Perché se è vero che Trump spinge per ritirare le poche truppe che gli Stati Uniti schieravano nel nord della Siria in chiave anti-ISIS, cosa che fra l'altro non gli riesce nemmeno del tutto, è anche vero che durante il suo mandato la presenza militare americana nel Golfo e Medio Oriente aumenta leggermente, ma aumenta. Quindi di nuovo questo riposizionamento verso l'Asia e la Cina, già annunciato da Obama e diciamo che Trump aveva fatto la principale priorità della sua politica estera, non si materializza del tutto. Trump non riesce nemmeno a riequilibrare i rapporti con la Russia, che pure erano stati un altro suo obiettivo principale, anche a causa delle continue interferenze nella politica interna americana da parte della Russia di Putin. Bisogna dire però che Trump ha un grande successo nel persuadere buona parte dell'establishment di politica estera americana che il rapporto con la Cina non possa che declinarsi in chiave conflittuale. E questo è senz'altro il principale risultato ottenuto da Trump in termini di districamento degli Stati Uniti dalla guerra globale al terrore. E quindi arriviamo infine ai nostri giorni, giorni in cui Joe Biden raccoglie da Trump il lascito della competizione con la Cina come appunto quadro di intervento prioritario della politica estera americana. Competizione con la Cina però che Biden, a differenza di Obama e di Trump dopo di lui, decide di perseguire forse con maggiore coerenza, si può dire. Per questo, o anche per questo, Biden chiude l'avventura americana in Afghanistan, che si risolve alla fine nel ritorno al potere a Kabul da parte dei talebani dopo 20 anni di guerra civile e 10 in cui i talebani avevano costantemente riguadagnato terreno. Si risolve cioè in una sconfitta piuttosto netta, anche clamorosa se vogliamo, degli Stati Uniti, non tanto sul fronte dell'antiterrorismo, perché le operazioni di antiterrorismo continueranno anche sotto Biden naturalmente, quanto su quello molto più vasto in cui Bush aveva impegnato l'America nei primi anni 2000, quel disegno liberale imperiale che sotto le insegne della guerra globale al terrore e dell'agenda di promozione della democrazia avrebbe dovuto garantire un'incontrastata e duratura egemonia o leadership mondiale degli Stati Uniti. E così si può dire conclusa l'era post 11 settembre dell'azione internazionale americana. E possiamo quindi passare a dare una valutazione conclusiva di questa azione internazionale nel periodo post 11 settembre. Dunque, la guerra globale al terrore e la relativa agenda di promozione della democrazia è infine risultata in una diminuita capacità di leadership internazionale degli Stati Uniti. Cioè l'America oggi è un po' meno, considerevolmente meno capace di persuadere, convincere, cooptare altri stati del mondo ad aderire a un'agenda da lei definita. Perché la leadership americana è stata in effetti scossa dai fallimenti, in particolare in Iraq e Afghanistan, dalla crisi finanziaria, nonostante poi gli Stati Uniti siano tra i paesi che ne sono usciti prima e anche meglio, o quantomeno meno peggio, e dal fatto che la retorica di Bush e in parte anche quella di Obama sia stata così spesso contraddetta dai fatti. Un'altra conseguenza è che il terrorismo e il radicalismo di matrice islamica sia ormai diventato endemico in un'area che si estende dall'Africa occidentale alle Filippine e che naturalmente comporta rischi anche al di là di queste aree. Basti pensare ai numerosi attentati terroristici che abbiamo avuto qui in Europa, dal Regno Unito alla Spagna, dalla Germania al Belgio fino naturalmente alla Francia. Il Medio Oriente e il Golfo sono stati funestati da guerre, violenze continue ed escono dal periodo post 11 settembre in uno stato persistente di divisioni etnico-settarie, di malcontento socio-politico molto diffuso e rivalità geopolitiche fra gli attori regionali, tutte naturalmente dinamiche di origine endogena che però la guerra globale al terrore e soprattutto l'intervento in Iraq hanno contribuito significativamente ad accelerare e soprattutto a esasperare. Un altro insuccesso della politica internazionale post 11 settembre degli Stati Uniti è la mancata costruzione di basi su cui interagire pragmaticamente con i rivali sistemici, cioè la Russia e la Cina in particolare. E quindi le relazioni con questi paesi hanno finito per acquisire una conflittualità sempre maggiore, senza però che a questo si sia accompagnato un adeguato rafforzamento dei meccanismi di cooperazione degli Stati Uniti con i loro alleati, soprattutto in Europa. In Asia le cose sono andate un po' meglio. A fare da contraltare a questi elementi più negativi sta il fatto che, a fronte della diminuita capacità di leadership americana, la forza economico-militare degli Stati Uniti è però in realtà aumentata. Si dice spesso che siamo entrati in una fase multipolare delle relazioni internazionali e che l'America sia in declino. Ma questo declino è relativo, non è assoluto. Dipende dal fatto che altri paesi, e ovviamente la Cina in testa, hanno ridotto il gap, che era immenso, che li separava sul fronte militare, su quello economico un po' meno e su quello tecnologico dagli Stati Uniti. Ma l'America oggi è militarmente più forte di quanto fosse a inizio secolo. Basta guardare al bilancio della difesa, che è più che raddoppiato in termini nominali, più che raddoppiato in 20 anni. Tecnologicamente l'America resta molto competitiva e la sua economia è cresciuta a ritmi sostenuti prima e dopo la crisi del 2008. Sul piano finanziario, l'internazionalizzazione del dollaro è più radicata oggi di quanto fosse 10 anni fa, o di quanto fosse comunque prima della crisi del 2008, e l'influenza esorbitante degli Stati Uniti nei mercati finanziari internazionali è strutturale. Di nuovo, basta pensare all'efficacia delle sanzioni extraterritoriali che gli Stati Uniti hanno applicato con crescente frequenza negli ultimi anni, e sono sanzioni di natura soprattutto finanziaria. E sono molto efficaci perché effettivamente hanno forzato gli altri stati ad adeguarsi ai desiderata americani. Quello che manca oggi all'America è un consenso bipartisan e anche un consenso verticale fra elite e pubblico, su quale debba essere il ruolo, su quale debba essere la natura dell'impegno internazionale degli Stati Uniti. La competizione con la Cina può essere un quadro in cui ricomporre queste fratture, ma che questo speriamo in un modo declinato non soltanto in maniera conflittuale. Tuttavia, che questo consenso sia a portata di mano è incerto, perché oggi la società americana è politicamente e socialmente molto più polarizzata, addirittura in parte è settarizzata, soprattutto a destra, dove si è riaffacciato il suprematismo bianco e dove episodi di terrorismo endogeno sono cresciuti, e abbiamo visto lo scorso gennaio addirittura per la prima volta il passaggio pacifico di potere fra un'amministrazione e un'altra è stato minacciato dall'assalto al Campidoglio. Quindi, dicevo, l'America è molto più polarizzata, in parte settarizzata, di quanto fosse nei primi anni 2000, una polarizzazione, una settarizzazione che di nuovo, in misura significativa, è un altro corrosivo lascito della guerra globale al terrore e della infine fallita agenda di promozione della democrazia, soprattutto attraverso interventi militari. La politica estera post 11 settembre degli Stati Uniti si conclude così più per un fallimento, non perché ha generato unità e consensi interni su cui costruire un nuovo condiviso programma di azione internazionale.
Vi aspettiamo con tutti i nostri podcast sul sito storiainpodcast.focus.it.